era amore del prossimo, amerai. La parola che dice Gesù, anzi ancora nell'Antico Testamento, amerai il Signore Dio tuo, primo comandamento, amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma queste parole vogliamo ascoltarle di più dalla sapienza e dalla voce di Gesù. E Gesù dice così, e ci fermiamo soprattutto su questa frase, da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Da queste parole appare che ciò che è importante agli occhi di Gesù è che noi siamo riconosciuti i suoi discepoli. Perché questo? Perché dalla nostra vita appaia, possa essere visto, possa essere conosciuto e riconosciuto il Maestro, lui, Gesù, che è l'unico dono di Dio Padre agli uomini, che è l'unico Salvatore, l'unigenito, l'unico Figlio. Egli è il Maestro di vita, il Maestro della vita. Da questo conosceranno che siete miei discepoli. Ecco quel che importa a Gesù, che noi siamo riconosciuti come discepoli. Perché? Come fanno gli uomini a conoscere Gesù, a riconoscerlo e quindi ad avere la possibilità di accoglierlo, avere la possibilità di seguirlo? L'amore che c'è gli uni per gli altri tra i discepoli di Gesù è un segno, potremmo dire una spia, no? Una spia che si accende, che fa aprire gli occhi degli uomini su Gesù, non sui discepoli, ma su di lui, che è il Maestro. Perché colui che importa è Gesù, non neanche di per sé il nostro amore reciproco, ma lui, perché è lui il Salvatore, non siamo noi che salviamo. Il nostro amore reciproco gli uni per gli altri è un'azione intermedia, un mezzo, si potrebbe dire, un servitore di Gesù, il nostro amore gli uni per gli altri. Noi ci amiamo gli uni gli altri perché Gesù si è riconosciuto, lui è Dio, quello che noi facciamo è un mezzo, uno strumento, un aiuto per lui. Non può mancare questo amore di uni per gli altri, no? È necessario, come l'interruttore per accendere la luce, è necessario. Però l'interruttore non è la luce, così il nostro amore di uni per gli altri non è questo Dio. Dio è Gesù. Il nostro amore di uni per gli altri è un aiuto per vederlo, per accorgerci di lui. Il nostro amore di uni per gli altri quindi non deve diventare un idolo, perché non è il nostro amore di uni per gli altri il pane della vita, non è il nostro amore reciproco lo scopo della vita. Il pane e lo scopo della nostra vita è solo Gesù. Si arriva a Gesù e quindi al nostro Salvatore e al Salvatore di tutto il mondo se i rapporti reciproci tra i discepoli suoi sono impastati di amore, o sono improntati, hanno l'impronta dell'amore. Questo è importante e indispensabile solo in quanto con l'amore si arriva a Gesù e con l'amore anche gli altri possono arrivare a Gesù. Perciò l'amore è sottomesso alla misura di Gesù, della sua persona, sottomesso a lui. Vediamo un po' qual è l'amore originale, l'amore primo, vero, amore più puro. Lo dice San Giovanni nella prima lettera, non siamo stati noi ad amare Dio, ma Dio ha amato noi. L'amore consiste in questo, il Padre ha dato il suo Figlio. Ecco l'amore, a Dio Padre nel cuore, perché Dio è amore. Ora si potrebbe anche tradurre la frase, se avrete amore di uni per gli altri, si potrebbe tradurre, se avrete di uni per gli altri Dio, se avrete di uni per gli altri ciò che Dio ha nel suo cuore, e Dio li uni per gli altri, perché Dio è amore. Si potrebbe anche tradurla così, quella frase di Gesù. Siete miei discepoli, cioè avrete veramente imparato da me, se avrete l'amore del Padre gli uni per gli altri, se avrete l'amore del Figlio gli uni per gli altri, se avrete l'amore dello Spirito Santo, l'amore che è lo Spirito Santo gli uni per gli altri. Questo è l'amore più grande, il vero amore che potrebbe esserci, che dovrebbe esserci nel cuore del discepolo di Gesù. Allora, prima di procedere di vedere di più ancora com'è, vediamo che cosa non è amore vero. Tutto il resto non è amore vero, non è quindi amore reciproco, la simpatia, no? Qualche volta abbiamo simpatia per questo, per quest'altro, non è l'amore vero, perché la simpatia trova cause di amore nell'uomo, i suoi modi di fare, le sue idee, i suoi gesti, i suoi atteggiamenti graditi, no? Quindi io sto giudicando l'uomo, trovo buono, confacente a me quello che fa, e allora lo amo, ma è simpatia, non è l'amore vero. L'amore reciproco, quello vero, esce anche dai legami di parentela, o di affinità, o di cameratismo. Tante volte si ama perché è collega di lavoro, si ama perché è fratello, perché è sorella, zio, nipote, eccetera, figlio, madre, così. Questo tipo di amore, di parentela o di cameratismo, trovano la causa e la forza dell'amare nella carne, nel sangue, nel fatto fatti che passano, no? Come passa il nostro corpo, nell'aver vissuto esperienze in comune, cioè trovano la causa dell'eventuale amore in noi ancora nella terra. Non è l'amore puro e vero che è di Dio. L'amore reciproco esce anche, cioè non è compassione umana. Questa trova, la compassione trova cause, l'origine dell'amore, che vuol dire nella propria sensibilità al dolore. Si vede uno che soffre, io sono sensibile, lo amo per questo, no? Trova ancora la causa in noi. Oppure la compassione, sì, trova la causa nella sofferenza degli altri, che può venire quella sofferenza anche magari dalle loro passioni. Uno che desidera tanto e soffre tanto perché non ha il vino e ne desidera tanto, ecco, questa sua sofferenza mi fa venire la compassione e va là, da, come dicevo, no? Ecco, trova la causa nella sua, addirittura qualche volta nelle sue passioni o nel suo attaccamento. Pensate alla possessività di certi genitori o di certe persone. Allora l'amore sembra, ma non è amare. L'amore reciproco è quello che viene e che va a Dio, viene da Dio e va a Dio, è quello che c'ha Dio. Le cause, la fonte, la sorgente, si potrebbe dire, del vero amore è in Dio. Dio è l'unica fonte. Il contenuto dell'amore vero, la sostanza dell'amore vero, ancora è Dio. Dio è il dono più grande, è l'acqua che sostiene la vita, viene dalla fonte. E lo scopo, il traguardo, il fine dell'amore vero, è ancora Dio, perché è Lui la vera vita, anche per l'uomo. Allora guardiamo un pochino a questi tre punti. Primo, le cause, la fonte dell'amore, no? Perché avere amore? Perché devo avere amore? Se vado al fatto che gli uomini meritino o non meritino di essere amati, allora io sarei continuamente come sull'altalena, in un'alternanza di atteggiamenti, no? Quel tale si merita di essere amato, quel tale non si merita di essere amato. E sarei continuamente così costretto a giudicare gli uomini, a giudicare il loro cuore, a giudicare le loro azioni, perché devo vedere se se lo merita. La causa, il motivo dell'amore che è in me, deve essere indipendente dagli uomini, deve essere in me la causa dell'amore. Cioè amo i fratelli, amo gli uomini, perché io sono di Dio, perché io appartengo a Dio che è amore. Li amo perché Dio è in me e io sono in Lui. Ecco la causa dell'amore, non perché gli uomini se lo meritino, non perché sono miei parenti, ma perché io sono di Dio. In questo caso allora l'amore rimane al di fuori, al di sopra degli uomini, degli altri, delle loro azioni. Rimane addirittura al di fuori, al di sopra di me stesso e dei miei sentimenti. Quindi anche se non sento simpatia, anche se non sento compassione, anche se gli altri sono indegni con evidenza di essere amati, anche se sono miei parenti, o anche se non sono miei parenti, li amo perché io vengo da Dio e perché Lui è in me. Io sono figlio di Dio, figlio del Padre, in me abita Gesù, per questo l'amore è nella vita, l'amore verso gli altri. Questo come motivo. Adesso vediamo il contenuto dell'amore, che cosa vuol dire amare. Guardiamo ancora a Dio Trinità e a noi. Se in me c'è Dio, che è il Padre, in me c'è l'amore che ha il Padre. No? E che è il Padre è amore, in me c'è l'amore che è il Padre e che ha il Padre. È Lui che vede, che conosce i veri bisogni dell'uomo, i vuoti del cuore dell'uomo. Ed è Lui che possiede il pane e l'acqua per saziarli, per dissetarli. E il Padre dona il pane vero e vivo per dare la vita all'uomo, dona il proprio Figlio. E attira gli uomini al Figlio Gesù. Questo è l'amore del Padre. Il suo dono di amore più grande è Gesù, il Figlio. Se in me vive il Padre, ecco cosa diventa il contenuto del mio amore per gli uomini, è il Figlio. Perché questo è l'amore di Dio. In me c'è l'amore del Figlio, l'amore di Gesù, quell'amore che ha il Figlio nel suo cuore. Cosa fa il Figlio? Il Figlio offre se stesso al Padre. Per gli uomini, perché gli uomini abbiano la vita in abbondanza. Per loro io santifico me stesso. Io do la vita da me. Gesù offre se stesso per sanare, per riempire i cuori dell'uomo. Questo è il mio corpo dato per voi, dato al Padre per voi. Affinché gli uomini diventino figli, accorgendosi anche loro del Padre, di Dio. L'amore di Gesù qual è allora? L'amore del Figlio è donare se stesso. Ora abbiamo visto, l'amore del Padre è Gesù. L'amore del Figlio è se stesso, la propria vita offre se stesso. In me c'è l'amore che è lo Spirito Santo, l'amore che ha lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'unità tra il Padre e il Figlio e manifesta l'unità tra il Padre e il Figlio. Tra il Padre e Gesù. Lo Spirito Santo fa nascere il Figlio di Dio nell'umanità, lo fa nascere nella carne, in Maria, è lo Spirito Santo che fa questo. E lo Spirito Santo ancora fa nascere Gesù in noi, nel nostro spirito, perché diventiamo figli adottivi insieme con Gesù. Quindi ecco cosa fa lo Spirito Santo, ci fa accogliere, fa accogliere nei cuori Gesù come Signore e illumina l'interno dell'uomo perché accolgano le parole del Maestro, perché le capiscano, perché le mettano in pratica. Quindi l'amore dello Spirito Santo ancora è Gesù. Lui fa nascere Gesù nei nostri cuori e lo fa crescere. Quindi il contenuto, la sostanza dell'amore di Dio è Gesù. Perché il Padre dona a Gesù, il Figlio offre se stesso, lo Spirito Santo fa nascere, fa crescere Gesù. Quindi potremmo di nuovo tradurre quella parola, avere amore gli uni per gli altri, potremmo tradurre avere Gesù gli uni per gli altri. E nient'altro, non aver altro da dare, non aver altro da ricevere dagli altri, dalle persone. Se do Gesù ai fratelli, sazio la loro fame, perché è Lui il vero pane. Sazio la loro sete più profonda, perché è Lui l'acqua vera. Se do Gesù ai fratelli, li riempie di vita, perché Lui è la vita eterna. Se do Gesù ai fratelli, do loro luce e consolazione, perché è Lui la luce e la consolazione. E li metto sulla strada che porta al Padre, perché è Lui la via. Per poter amare quindi i fratelli, per poter avere Gesù nel cuore da donare ai fratelli, devo lasciarmi riempire da Gesù, dal suo amore, da Lui, dalla sua persona. Per questo, ecco, potremmo adoperare le parole che Gesù stesso adopera: lo accolgo, lo ascolto, lo mangio. Gesù è la vera realtà, la vera realtà dell'amore. Le cose che ci sono attorno a noi, le cose materiali, cosa sono? Sono l'ombra, lo dice San Paolo, no? Gesù è la vera realtà. Le cose di questo mondo, tutto quello che succede, eccetera, sono ombra. L'ombra è utile per accorgerci della realtà, no, però è solo un'ombra. L'ombra senza la realtà farebbe solo paura e tira fuori dal somenato. Però, d'altra parte, anche la realtà è sempre accompagnata dall'ombra. Come la realtà è seguita o accompagnata dall'ombra, così anche io, donando Gesù, che è la realtà vera dell'amore, posso anche svuotare le mie mani. Se esse stringono qualche cosa, se hanno ancora qualcosa, ecco che posso fare il dono anche di una torta o dei cioccolatini o di qualche cos'altro di più importante ai fratelli, che possono aver bisogno anche di questo. Però sì, donando Gesù, che è la realtà, dono anche il resto, ciò che possiedo, perché anche il resto è segno dell'amore del Padre, che oltre al pane della vita eterna dona anche il pane senza bisogno di chiederlo, lo dona in sovrappiù, il pane per lo stomaco, il cibo e il vestito. È segno, questo il dono che posso fare di qualche cosa, è segno dell'amore di Gesù, il quale insieme col perdono, offrendo se stesso, dà anche guarigione, moltiplica anche i pani, lava anche i piedi. Si fa servo anche in questo modo, ma sempre donando se stesso. La realtà è accompagnata dall'ombra, non viceversa. È segno anche dell'amore dello Spirito Santo, il quale dà ministeri e carismi di servizio nella comunità, di servizio anche per le varie necessità del corpo, dell'anima e dello spirito. Sempre in funzione della crescita di Gesù nei cuori dell'uomo, ma dà anche questi compiti lo Spirito Santo. Queste cose sono l'ombra. Anche queste sono, questo per quel che riguardava il contenuto dell'amore e lo scopo dove porta l'amore. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, cioè che io sono il Maestro. Che Gesù sia riconosciuto come l'unico e il più importante, perché chi lo vede, chi lo accoglie, ha raggiunto lo scopo della vita. No? Quindi, ecco, lo scopo dell'amore è: io amo perché Gesù si è riconosciuto anche dal fratello. Così è arrivato poi. Io posso anche scomparire, come è successo alla Samaritana che ha avvisato gli altri abitanti della città. Quando loro sono arrivati a Gesù, hanno detto: beh, adesso tu sta zitta, non c'entri più, noi adesso ci rivolgiamo a lui, mica a te che ce l'hai indicato, basta. No, era raggiunto lo scopo dell'amore, lei non l'aveva ancora capito, ma l'amore vero sarebbe stato portare a Gesù, poi scomparire come Giovanni il Battista. Perché chi vede e chi accoglie Gesù ha raggiunto lo scopo della vita. Ricordiamo Simeone, ora che l'ho visto posso anche chiudere gli occhi e andarmene in pace. o anche i discepoli saranno accolti, Filippo, ve lo ricordate, mostraci il Padre e ci basta. Chi vede me vede il Padre, ma chi vede Gesù, chi si accorge di Gesù, è a posto, non gli serve altro, ci basta. Chi mangia la mia carne ha la vita eterna, chi viene a me non avrà più fame. Con l'amore più grande, lo scopo dell'amore, portare a Gesù, poi non sarà già lì. Non serve più altro. Quindi potremmo riassumere così dicendo che Gesù è la causa dell'amore, il contenuto dell'amore e lo scopo dell'amore. Per avere amore gli uni per gli altri, avere Gesù profondamente radicato nel cuore, nella vita. Se volete vi dico ancora un po', e se non volete non vi dico più. Vi dico alcuni esempi concreti, no? Di come può concretizzarsi l'amore che è Gesù nel nostro cuore, nei nostri rapporti reciproci. E sì, com'è che diventa concreto questo nostro amore? Spero che il primo che vi dico, ecco, dunque sì, è questo, la gioia. Perché se veramente c'è Gesù nel cuore c'è anche gioia, perché non cerco nessun altro. E è questa gioia che è segno che Gesù è presente nella vita. Ma questo è il primo dono, no? Esteriore, diciamo, se vuole, ma è il primo dono di amore. Lui merita che io sia contento di lui. Se io sono contento di lui, allora la mia vita sostiene la fede anche dei fratelli, diventa un aiuto. Loro non sono distratti da me, ma perché se io sono triste invece è facile, gli altri pensano cosa avrà quello, adesso devo sostenerlo, e non, no? E automaticamente non gli viene impedito di rivolgersi al Signore. La gioia è il primo dono, questo che è spontaneo, che non ce lo creiamo noi, ma proprio dal fatto che Gesù è l'unico, ci viene come frutto dello Spirito la gioia, e quello è già un dono grande ai fratelli. Poi la pace, come condivisione dei doni della vita interiore, condivisioni di cose, di mezzi che appartengono a Gesù, perché se io sono suo, se lui è in me, tutto quello che io ho lo considero suo, quindi condividiamo, però come mezzo per manifestare un pochino l'amore che c'è nel cuore, la condivisione del fatto che siamo tutti chiamati ad un'unità con lui, no? Ad essere tutti figli. Poi potremmo chiamarla così, la benevolenza, anche è un dono d'amore, dell'amore di Dio, perché con la benevolenza regalo agli altri motivi per essere amati, glieli creo io. Faccio parte di Dio creatore, creo motivo ai fratelli di essere amati. Li amo perché il Signore vuole loro bene. Magari uno è più disgraziato che non ha nessun motivo per essere amato, glielo do io. La benevolenza. E se lo vedo cadere nel peccato, la pazienza è un dono grande. È un amore grande, perché cos'è la pazienza? Ciò che desidero è la pace, è il regno di Dio. Allora non mi lascio turbare da ciò che avviene né da ciò che mi manca, perché ciò che cerco, che voglio donare come ombra o come segno di Gesù, è la pace, è il frutto del suo regno. Un dono grande ai fratelli, un amore grande, è l'interiorità. Coltivo in me il rapporto d'amore con Gesù nel segreto. Lo coltivo nel segreto. gli altri magari non sanno niente, però la mia vita in questo modo diventa veramente, si impregna di Gesù e diventa dono grande. Volete un piccolo esempio che vi piace? La pentola col coperchio. La pentola senza coperchio, quando bolle dentro il coso, se ne va tutto il vapore, ogni tanto dovete andare a buttarci giù acqua, no? Ha bisogno sempre di nuovi aiuti, di nuovo di attenzione, La pentola col coperchio invece si tiene dentro il suo vapore e occupa meno forze, meno energie, e le vivande diventano più, restano più mangiabili, più tenere. La persona che vive nell'interiorità del suo rapporto con Gesù, no? Senza pubblicarlo continuamente ai quattro venti, ma lo aiuto a star fuori. Quindi l'aiuto vero è quando se gli do non quello che lui mi chiede, ma quello che Gesù mi dice di dargli. E allora sto sempre vigilante. Può essere anche quello che mi chiede, può essere invece qualcos'altro. Un altro segno del nostro amore per i fratelli è il nostro nascondimento, perché è facile pretendere o volere essere interrogati, che si chieda anche il mio parere su certe cose, su come fare, su cosa fare, no? Soprattutto in una comunità o in un gruppo, magari anche in una parrocchia o così. Invece ecco il dono grande che si può fare ai fratelli qui, essere quasi, ritenersi nascosti. Non mi interessa che io sia ascoltato, non mi interessa che io sia giudicato bene o male, ma mi interessa che sia Gesù a regolare la vita anche dei fratelli, e allora che loro ascoltino lui e interroghino chi vogliono su quel che, no? Non occorre che sia io a dover essere, a dover dire la mia, eccetera. Un ultimo punto potrebbe essere questo: vedere come il Padre guarda gli uomini, no? Potrebbe aiutarci così anche in qualche meditazione o in qualche momento di silenzio. Il Padre guarda gli uomini, si potrebbe dire così, con la lente che è Gesù. Potremmo vedere Gesù come la lente, l'ingrandimento che adopera il Padre per vedere gli uomini. Così il Padre li vede meglio, perché vede quel che hanno già di Gesù, vede quello che loro manca per assomigliare al Figlio, per essere quindi veri figli di Dio, gli uomini. E questo potrebbe diventare il nostro modo di guardare agli uomini attraverso Gesù, no? Tenendo sempre Lui presente, perché è Lui il modello del vero uomo, del vero figlio di Dio. O questo con semplicità, senza forzature, no? Però anche con molta luce, con molta fermezza e con molta chiarezza. Guardare agli uomini tenendo presente sempre Gesù, Lui come termine di confronto, perché il Padre fa così. Crescendo, man mano che noi cresciamo nell'amore a Gesù soltanto, e che in noi cresce la sua persona, allora crescerà anche contemporaneamente un discernimento chiaro per l'amore vero verso quelli che sono destinati ad essere figli di Dio, cioè verso gli uomini. Tutto sta proprio qui, nel lasciar, nell'amare Gesù soltanto, lasciarsi amare solo da Lui, avere solo Lui nel cuore. E questo discernimento per l'amore vero ci rimarrà dopo anche verso le persone che suscitano compassione, verso le persone che sono nostri parenti, quelli che abbiamo sempre calcolato amici, quelli che ci suscitano simpatia o antipatia.